better try your best just to make it quick.
Era una finta. 7:58 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a tutte e tutti, ascoltatori e ascoltatrici.
No, volevo dare il buongiorno anche io a tutti e tutte.
Oggi stiamo facendo tutti scherzi, vai, rifallo.
Buongiorno a tutti e tutte.
E vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50, per chiamare qui in via dei Voci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web è www.ondarossa.info. Sul nostro sito trovate anche tutte le indicazioni per acquistare Scarceranda 2024, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Potete trovarla qui in redazione oppure nella lista di spazi sociali e librerie amiche che vendono appunto la Scarceranda. Ricordiamo che per ogni copia acquistata una viene inviata gratuitamente a un detenuto o a una detenuta. Vi ricordiamo anche che questa radio vive senza padrini e padroni dal 77 grazie alle vostre sottoscrizioni, quindi vi invitiamo a donare a Radio Onda Rossa. Lo potete farlo tramite il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato appunto a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Noi a questo punto iniziamo la rassegna stampa di oggi, andiamo con la sigla e poi torniamo in voce per iniziare con le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E quando sono le 8 in punto, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa per iniziare la nostra rassegna stampa di oggi. Come spesso accade nelle ultime settimane, non c'è un tema predominante sui quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, che decide di dedicare la foto di copertina al Regno Unito con il titolo "Regno in ansia, operata Kate, adesso tocca anche a Re Carlo". In taglio alto, alluvione fondi, patto con l'Unione Europea, Meloni e von der Leyen in Emilia Romagna, proteste per i ritardi nei ristori e sui balneari, l'Italia chiede tempo, Sardegna indagine per corruzione, sequestro di beni a Solinas, tensione Salvini Zaia. L'editoriale in prima pagina del Corriere di Sabino Cassese parla di burocrazia e fedeltà. Sulla spalla di destra una serie di titoli flash: Iran, raid e minacce, non ci fermiamo, gelo tra Biden e Bibi. Ancora Ucraina, non lasciateci soli o Mosca dilagherà, intervista a Olena Zelenska, oppositrice, cioè appunto la esponente ucraina che tuona contro Putin. E ancora l'ennesimo, non si sa se femminicidio, ma quantomeno sospetto tale, giallo a Trento, trovata dall'ex Maria morta in casa, fu in lista con Fugatti, ex candidata del centrodestra. Passiamo alla Repubblica, che titola anche qui, che dedica la foto di copertina a Kate, alla principessa britannica operata all'addome. Secondo la Casa Bianca sarebbe un'operazione di routine, quello che dice la BBC invece è che sia qualcosa di più serio. Il titolo che campeggia sulla prima di Repubblica è "Il regalo ai corrotti", si parla della riforma della giustizia e in particolare dell'intervento di Nordio ieri durante il question time alla Camera. Il guardasigilli Nordio definisce obsoleti i reati contro la pubblica amministrazione, da medioevo la confisca dei cellulari. Nelle comunicazioni alla Camera conferma la separazione delle carriere e la stretta sulle intercettazioni. Peraltro ieri Nordio ha parlato anche di carceri, ne ha parlato in una maniera, almeno opinione di chi parla, agghiacciante, nel senso che ha sostanzialmente fatto paternalismo sui suicidi che ci sono stati in questi primi giorni del 2024, dicendo che lui durante la sua carriera da magistrato ne ha visti tante di persone suicidarsi non solo in carcere ma anche agli arresti domiciliari. Ha minimizzato dicendo che è qualcosa che succede, che insomma che è normale e che insomma è nell'ordine delle cose. Ieri nel question time se ne è parlato, ovviamente con la solita retorica di equiparazione tra chi lavora nelle carceri e chi vi è recluso o reclusa. Comunque ci sono diversi articoli nei giornali di oggi su questo, poi li andremo a leggere. Carlo Bonini, nel suo commento sulla questione Nordio, scrive: il populismo penale, parla appunto della, si concentra più sulla riforma della giustizia e sui reati che il governo si appresterebbe ad abolire, tra cui l'abuso d'ufficio. Ancora alluvione, Meloni contestata, ma c'è intesa con von der Leyen sulla spalla di destra. La politica estera, ora Putin minaccia i paesi baltici, il ministro Estone ci prepariamo a un attacco russo. E ancora Altman, per l'intelligenza artificiale serve un'agenzia globale. Passiamo quindi alla Stampa, che dedica invece il titolo di apertura alle navi italiane nel Mar Rosso, l'esercito italiano che finora si era tenuto fuori, almeno formalmente, dall'operazione nel Mar Rosso contro gli Houthi per garantire il passaggio delle navi commerciali dal Golfo di Aden. La guerra si allarga, l'Iran bombarda anche il Pakistan, sovranità violata, risponderemo, parte la missione europea Aspis per difendere cargo dagli Houthi italiani, riferiremo in Parlamento. Natali Tocci nella sua analisi scrive: giochi col fuoco in Medio Oriente. Ancora l'ex first lady israeliana Lapid: donne, uniamoci contro tutti i terroristi, scrive Fabiana Magri, stampa che non manca di dare spazio insomma alla causa israeliana in qualche modo, contro chiaramente o meglio che oscura il genocidio in atto a Gaza e in generale in tutta la Palestina. Ancora sull'Ucraina, se ora Putin minaccia anche i paesi baltici. Sulla spalla di destra della stampa si parla ancora dell'incontro tra Meloni e von der Leyen e i soldi del PNRR per l'alluvione in Emilia Romagna. Ancora sulla riforma della giustizia: l'attacco di Nordio svilisce la giustizia, a firma di Edmondo Bruti, Liberati. Sulle regionali, Solinas indagato, la rabbia della Lega. E per quanto riguarda anche la stampa è tutto.
E allora passiamo al Fatto Quotidiano che pure ricalca le parole su Nordio. E apre così: Nordio cura il febbrone abolendo il termometro, reati PA obsoleti, il ministro straparla su intercettazioni e corruzione, sì a nuovi bavagli, intanto c'è il boom di interdittive per mafia, 4/5 della PA. E la fotonotizia è appunto dedicata a Nordio, il ministro della giustizia. Sulla spalla sinistra c'è una colonna, sulla spalla sinistra: Meloni e Ursula a Forlì, promesse e contestazioni. E ancora sotto, reddito esclusa fa condannare INPS e Ministero, poi qui prosegue a pagina 9. Ancora sotto, la difesa occulta, i dati delle armi spedite in Israele, continua questo lavoro insomma del Fatto Quotidiano sulla fabbricazione di armi. Abbiamo visto insomma da diverso tempo che escono articoli a riguardo. Ancora sotto, il COPA si rivede la fuga di notizie e non Renzi e Co. Chiaramente un articolo anche su Renzi, e non poteva mancare qui dal Fatto Quotidiano. E sulla destra c'è l'editoriale di Marco Travagli, un editoriale che parla anche qui, che si dedica a Nordio, appunto alle intercettazioni, la corruzione e appunto ai reati PA. L'ultima notizia insomma che riporterei è nella parte superiore, si parla della Sardegna, si parla ancora di Solinas, ed è quello insomma, oggi se ne parla su diversi giornali anche online: corruzione, sequestrati 350.000 euro a Solinas, la cifra bloccata al presidente leghista e ad altri sei, il caso dell'anonima in cambio dell'arresto in Albania, lui fa la vittima domani si deve deve decidere sulla ricandidatura. È un personaggio che all'interno del centrodestra sta scombussolando parecchio gli equilibri, è il presidente della regione Sardegna, la Lega lo vuole ricandidare, ma la forza Fratelli d'Italia non ne vuole sapere, e su questo si stanno dividendo, addirittura sembrano stiano prendendo due strade diverse. Però forse, insomma, questo può essere l'elemento che, insomma, permetterà a Salvini di, insomma, scaricare Solinas e magari trovare un accordo con il resto della sua alleanza di governo. E io per il Fatto Quotidiano ho concluso, passerei al Messaggero. Vado al Messaggero. Allora, Messaggero che dedica insieme come Repubblica la sua fotonotizia a Kate, operata all'addome, ore di ansia nel Regno Unito, insomma mistero sull'intervento, insomma si lascia un po' al mistero e dietrologie. Il titolo alto, patto, servono meno vincoli. L'Europarlamento vuole una riforma soft, asse Meloni von der Leyen sul dopo voto. Sotto ci sono tre specchietti, uno appunto è dedicato a Solinas, regionali, anche l'Umbria è un caso, Solinas indagato, sequestro dei beni. Sulla destra ce n'è un altro, il mercato cinese, un'opportunità per il Made in Italy, un articolo che prosegue a pagina 16. Il 2023 non è stato un anno tranquillo per il mondo, tra conflitti, debole ripresa, crisi climatiche e aumento del divario di sviluppo. E l'ultimo specchietto che riporterei sono parole di San Giorgio, due punti: con il Giubileo 2025 crescerà il PIL, Roma sarà pronta. È fiducioso Marco San Giorgio, amministratore delegato del Giubileo 2025 SPA, la società è controllata al 100% dal Ministero dell'Economia, creata per supportare il sindaco e il commissario straordinario Roberto Gualtieri nell'organizzazione. Chiaramente appunto il 2025 sarà l'anno del grande Giubileo, insomma dopo quello del 2000 ce ne è stato uno di mezzo nel 2015 se non sbaglio, però insomma era decisamente ridotto rispetto a questo che insomma invece è proprio il Giubileo, insomma un evento che coinvolgerà e stravolgerà verosimilmente la città di Roma l'anno prossimo, che dovrà ospitare milioni di persone, e insomma appunto vedremo come verrà gestita. L'editoriale è dedicato al Mar Rosso, l'inerzia, titola così: l'inerzia in Mar Rosso che nuoce l'economia. L'Europa batte un colpo con un'organica strategia per contribuire in prima persona anch'essa ad affrontare la crisi del Mar Rosso, facendo tesoro dell'esperienza in corpo le vili, delle omissioni e dei ritardi in occasione degli iniziali segnali del conflitto in Ucraina, per certi versi nella striscia di Gaza. La vicenda attuale potrebbe richiamare alla memoria la crisi di Suez del 56, con la nazionalizzazione del canale da parte del presidente egiziano Nasser e gli interventi militari di contrasto da parte di Francia, Inghilterra e Israele. Ma naturalmente sono radicalmente diversi il contesto geopolitico, gli attori, i mezzi che hanno contrassegnato il blocco di Suez a causa della crisi del Mar Rosso. Poi prosegue a pagina 16 e magari ne daremo lettura interna. Che cosa dire ancora? Sulla spalla destra, in basso a destra, c'è un ultimo c'è un ultimo specchietto, dalla candidatura alla morte sospetta, il giallo di Maria. Si era presentata alle elezioni nel 2018 e 2020, trovata dopo due giorni nel letto sporco di sangue, appunto la vicenda che accennavamo prima a Trento. Io su questo concluderei la lettura del Messaggero. Non so se dall'altra parte vuoi andare con qualcosa, se non...
Siamo pronti, andiamo con il Domani, che titola: il governo punta sulle privatizzazioni ma intanto si compra Ilva e Rete Team. Ieri Meloni e von der Leyen insieme in Emilia, ecco il patto della piadina su PNRR alluvione. Intanto il ministro Giorgetti a Davos conferma le anticipazioni del Domani: gli investitori sono interessati al nostro piano per recuperare 20 miliardi sul mercato, anche quote di Poste, Ferrovie dello Stato e Monte Paschi Siena. Si parla dei due casi che hanno tenuto banco sul lato economico nel dibattito pubblico delle ultime settimane, ovvero Ilva e Rete Team, per cui diciamo il governo ha proposto appunto un piano di quasi nazionalizzazione. Ancora in taglio basso: la guerra senza obiettivi spacca Israele, il gabinetto di Netanyahu sempre più diviso, Blinken rilancia lo Stato palestinese, no di Hamas. I due editoriali sono una firma di Piero Ignazzi: per essere competitivo il PD appoggi il terzo mandato, la battaglia sui governatori. E ancora Vital Bazzolini: quei disturbi alimentari senza dignità, l'incoerenza del governo. Passiamo quindi al Manifesto, che dedica la foto di copertina a Calderoli e all'autonomia differenziata. L'ultimo miglio: tutto pronto per il sì in Parlamento all'autonomia differenziale, il prezzo pagato a Salvini per puntellare gli equilibri della destra. Si avvicina il vecchio progetto di secessione del ricco Nord, firmato dall'erede della prima Lega di Bossi e Gianfranco Miglio, il ministro Calderoli. Di autonomia differenziata abbiamo parlato tanto da questi microfoni anche negli scorsi giorni, trovate le corrispondenze sul nostro sito. Insomma, chiaramente la posizione di questa radio è nettamente contraria a questa riforma, che rischia di far cadere nel baratro regioni che già hanno dei servizi pubblici altamente compromessi su diversi ambiti, scuola e sanità su tutti. Ancora scrive Massimo Villone sulla prima del Manifesto: riforma pericolosa ma riflettiamo sulle piazze vuote, fermare la corsa. Villone si interroga sul perché non si riesca a riempire le piazze sul tema dell'autonomia differenziata. Ancora in taglio basso sugli esteri: dopo l'Iraq, missili iraniani in Pakistan, basta pazienza strategica, Teheran si infila nel conflitto senza dichiararlo. E invece dalla Palestina: i giorni della vendetta di Israele, reportage da Jenin. Passiamo quindi all'Unità, che dedica la foto di copertina al Pakistan: ormai è guerra mondiale, da Gaza al Libano, dall'Iraq al Mar Rosso e ora anche il Pakistan. La guerra si estende sempre più nel grande Medio Oriente e si intreccia con quella russo-ucraina, una sorta di guerra mondiale a pezzi, come ha sostenuto Papa Francesco. Sulla parte sinistra della prima pagina dell'Unità troviamo un articolo di Piero Sansonetti, il direttore del giornale, sui suicidi in carcere. Nordio dice: sono cose che succedono. È un articolo che poi andremo ad approfondire. Ministro Nordio continua a fare l'altalena tra garantismo e patibolo. Recentemente si era battuto per ridurre il potere di gogna dei PM e giornalisti. Ieri si è presentato alla Camera dei Deputati per parlare di carceri. Ha fatto un discorso che ha fatto pensare a molti che forse la controfigura di Davigo. Ha detto che è vero che c'è sovraffollamento delle carceri, ma è colpa dell'immigrazione. Che è vero che ci sono molti suicidi nelle carceri, ma è colpa dei suicidi. E che effettivamente nelle carceri italiane non sono molto moderne, ma sono molto più moderne di quelle di tanti altri paesi al mondo. Come detto, ha cercato insomma di giustificarsi ieri in aula, poi più avanti andremo ad approfondire il tema. Il Riformista dedica la foto di copertina aiuti, un pericolo anche per l'economia. L'editoriale a firma di Francesca Sabella: riforma ritardata, riforma negata. Si parla della riforma della giustizia. Sempre in campo di giustizia passiamo al Dubbio, in taglio alto: sul carcere siamo ancora all'anno zero ma la maggioranza non lo sa. Il titolo principale: De Raula tocca piano, volete zittire la stampa come fanno i mafiosi, accusa del senatore 5 Stelle ed ex capo della DNA dopo la stretta sulle intercettazioni approvata ieri in Senato. Ancora sulle regionali: Feltri, Zaia e Montanelli, la destra eredica pro fine vita, indagato Solinas a un mese dal voto, il centrodestra asseconderà la procura. Anche per quanto riguarda il Dubbio è tutto. Passiamo ad Avvenire, Lezioni d'amore, titolo Avvenire, il Papa esalta l'innamoramento, il rispetto e il donarsi reciproco nei rapporti di coppia e provoca l'elite di Davos perché si muore ancora di fame. Francesco mette in guardia dalla lussuria che devasta le relazioni umane, il sesso è un dono di Dio. Ovviamente discorso di... discorso di Papa Francesco sulla sessualità che non poteva che essere in qualche modo intriso di patriarcato, di eteronormatività e di tutto ciò insomma che predica la religione cristiana. Chiaramente da questi microfoni siamo completamente ad altre latitudini, ma insomma Avvenire ne esalta il discorso di Papa Francesco. Ancora sulla Cina, foto di copertina dedicata a la Cina figlia senza figli cresce meno, 2 milioni di abitanti in meno nel 2023, la crescita più bassa da 30 anni. Si parla ancora di balneari, ieri von der Leyen e Meloni ne hanno parlato nel loro vertice, veramente incredibile che in questo paese da quasi un anno ci sia una questione aperta su una faccenda così residuale, o meglio, nel senso anche di semplice soluzione come quella dei balneari, ma bisogna assolutamente, diciamo, garantire i privilegi di pochi e di... e di questa insomma corporazione, quando poi viene, vengono negati assolutamente, diciamo, gli accessi più elementari alle spiagge demaniali italiane. Non so se da quella parte c'è ancora qualcosina.
Passiamo ai giornali di destra, che poi in realtà trattano tematiche che ieri venivano trattate da Repubblica, forse non dovrebbe stupire. E apre così: la rivolta dei somari a Roma, papà in trincea contro il 5 in condotta a chi occupa i licei, a Milano, a Torino ragazzi in piazza per il diritto a imbrattare i monumenti, ma la Camera vara la stretta. E, appunto, la questione dei licei occupati, insomma, della condanna e della stigmatizzazione che adesso viene da Libero, ieri veniva fatta anche da Repubblica. Qui addirittura c'è l'editoriale che viene dedicato, un editoriale di Mario Sechi, la rivoluzione degli eterni bambini. Non lo leggeremo tutto, lo possiamo cominciare a leggere. La guerra del liceo Tasso di Roma è la parabola di una certa Italia in camicia ma descamisata, borghese ma compagna, egalitaria a parole ma elitaria nei fatti, morigerata nella teoria ma arrogante nella prassi. Un 5 in condotta agli studenti per l'occupazione, le autodenunce e gli imboscamenti, le urla, i silenzi, il detonatore di uno scontro di civiltà. Tutti contro tutti in un salon dove la scritta "non sparare sul pianista" è un invito al killer. Bersaglio numero uno, il preside, naturalmente tra virgolette autoritario, dunque forse un po' fascista, come usa dire in società chi non ha niente da dire ma deve strappare l'approvazione della polizia morale. Poi prosegue: il dato che mi sembra da sottolineare che quest'anno c'è stato un attacco piuttosto forte e abbastanza inedito alle occupazioni studentesche, e mi riferisco sia proprio a, cioè probabilmente, insomma, verosimilmente sono collegati, però all'attacco che hanno ricevuto a livello, insomma, repressivo, punitivo, insomma, sono state tante le sospensioni, tante le, appunto, i 5 in condotta, insomma l'aspetto punitivo, e poi anche il tutto è stato accompagnato da insomma una forte stigmatizzazione da parte dei giornali. Questo per quanto riguarda il Libero, insomma questo è il titolo principale, l'editoriale. Poi ci sono anche altre vicende, però insomma secondo me possiamo andare avanti. Posso passare al Giornale, Giornale che invece apre così: l'allarme di Giorgetti, le tensioni nel Mar Rosso preoccupano il ministro, crescita più difficile con una nuova guerra. E insomma, dalle montagne di Davos il canale di Suez non è poi così lontano, e poi insomma prosegue con le parole di Giorgetti, se scoppia una guerra al mese sarà difficile centrare gli obiettivi di crescita, e prosegue a pagina 12. C'è l'editoriale invece, l'incognita Trump sulle debolezze UE di Augusto Minzolini. Fino a 6 mesi fa l'ipotesi Donald Trump potesse tornare alla Casa Bianca era considerata una boutade. Ora, dopo quel mezzo plebiscito che si è verificato nelle primarie repubblicane dell'Iowa, le eventualità che molti temono potrebbe verificarsi. Un'incognita che già sta condizionando la politica internazionale, e non solo, perché i punti cardinali della filosofia trumpiana sono ben noti, sintetizzati nella dottrina, e poi insomma prosegue anche questo a pagina 11. Lì l'immagine invece, la fotonotizia, è dedicata a insomma un passaggio indietro di 10 giorni, al 7 gennaio e alle celebrazioni di H. Larenzia. Leggi diverse, sentenze opposte sul saluto romano, ogni PM fa da sé. Il primo dato interessante è che la commemorazione di H. Larenzia non è mai stata denunciata in 45 anni. Vabbè, questo chiaramente sono tutte le fonti del giornale. Esiste dal 79 e non è pervenuta neanche una segnalazione della Digos alla procura. In pratica hanno atteso l'insediamento di Giorgia Meloni, ma con comodo. Il gennaio 2023 il governo era già in carica, eppure nessuno contestò la manifestazione. Il saluto romano, il secondo dato, scontato solo per chi prosegue a pagina 8, e insomma si lamentano che evidentemente che solo quest'anno la Digos si è presentata a bussare alle porte di questo evento. Oltre a essere falso, è semplicemente falso, effettivamente. Ursula Meloni scatta il patto della Piadina, e sotto ancora invece si parla di Fedez, il cuoco, e prosegue. Io mi fermerei, direi effettivamente che abbiamo consumato tutte le notizie di questa prima pagina alle 8:25. Non so se tu hai altre prime pagine, oppure se ci prendiamo un momento di stacco.
Ci prendiamo assolutamente un momento di stacco musicale. Sono più di 20 minuti che parliamo ininterrottamente. Voi siete collegate e collegati con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in voce con le prime pagine dagli esteri.
I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. She wakes me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she just loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man.
wants me round when I just ain't got no time. But you know she's got these little ways to make me wanna change my mind. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man.
Sfumiamo le note di B.B. King quando sono le 8:30, minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Passiamo, come annunciato, alla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani esteri. Iniziamo, come di consueto, da quelli statunitensi, dal New York Times, che dedica la foto di copertina all'emergenza freddo e neve in atto negli Stati Uniti. Si parla anche di giustizia e di immigrazione, tema che è venuto alla ribalta delle cronache dopo la ormai quasi certa, a meno di miracoli o stravolgimenti, candidatura di Trump alle prossime elezioni presidenziali che si terranno appunto in primavera. Ancora sulla guerra, gli Stati Uniti ritornano, cioè fanno tornare gli Houthi yemeniti nella lista delle organizzazioni terroristiche, così appunto da giustificare le missioni sul Mar Rosso da parte dell'esercito statunitense. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Washington Post, si parla la foto di copertina è dedicata proprio all'operazione all'operazione in Mar Rosso, ma il titolo di prima pagina è sui trafficanti di droga che avrebbero fatto base nelle isole Galapagos. Ancora sulla spalla di destra, Israele si permette, diciamo, o meglio, Israele è colpevole di un ritardo negli aiuti a Gaza. In queste ore si sta parlando molto appunto della possibilità di far entrare aiuti umanitari in quella di Gaza, ma chiaramente con un genocidio in corso mi sembra l'ultimo dei problemi. Ancora sulla prima del Washington Post, in taglio basso, si parla delle elezioni del 2024 e di come la Trump stia facendo dei grossi passi avanti. La domanda, insomma, che si pone tutta l'opinione pubblica statunitense è se poi Trump sarà effettivamente candidabile per motivi giudiziari, anche se ormai insomma, renderlo incandidabile sarebbe, rischierebbe di avere un effetto a catena molto molto pesante. Passiamo ai giornali israeliani, iniziamo da quello più conservatore, il Jerusalem Post, che titola Gallant: dobbiamo raddoppiare il numero di morti di Hamas. Gallant, che come abbiamo letto durante, che abbiamo letto dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, è ormai in polemica con Netanyahu, come anche diversi membri del suo governo. Ci sono diversità di vedute sulla gestione della guerra. C'è chi diciamo chi sarebbe più oltranzista e chi invece inizierebbe a trattare, tant'è comunque che se già la situazione politica interna era difficile prima, diciamo nei mesi scorsi dell'attacco a Gaza, adesso sta diventando sempre più complessa proprio per il premier israeliano. Ancora sempre sul Jerusalem Post, Blinken: le vite degli ebrei non contano di più delle vite dei palestinesi. Si parla diffusamente sul Jerusalem Post dell'offerta che Blinken avrebbe fatto a Netanyahu durante la sua ultima visita in Medio Oriente, ovvero la normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita in cambio della pace e della ricostruzione di Gaza. È in realtà, diciamo, il proseguimento degli accordi di Abramo, che sono uno dei motivi anche che hanno scatenato l'attacco a Israele del 7 ottobre, una normalizzazione dei rapporti tra, in questo caso, tra Arabia Saudita e Israele, ma in più in generale tra i paesi arabi e le monarchie ed Israele, che viene fatto proprio sulla testa dei palestinesi. L'accordo si basa proprio sul fatto che Israele possa fare ciò che vuole della Palestina. Quindi, insomma, la questione è sempre un po' quella. Si parla della soluzione dei due stati, di cose, insomma, trite e ritrite, di cui abbiamo parlato tante volte, che appunto la storia ha detto che non siano, ha sancito che non siano delle prospettive credibili, praticabili, e che anzi sono state perseguite per anni erroneamente, consentendo a Israele di fatto di espandere le proprie colonie e il proprio raggio d'azione a quasi tutta la Palestina. Passiamo quindi ad Haaretz, il quotidiano cosiddetto più progressista del panorama israeliano. Si parla di altri 4 soldati uccisi, 35 feriti, medicine e aiuti inviati agli ostaggi. Haaretz è più critico ovviamente rispetto al Jerusalem Post su quanto sta avvenendo, in particolare sposa di più la posizione dei familiari degli ostaggi e in generale dice che ci sono anche numerose perdite nell'esercito e che di fatto la guerra è in una fase di stallo. Sin taglio basso l'esercito israeliano afferma di aver ucciso 3 membri di quella che l'IDF chiama cellula terroristica a Nablus con un bombardamento di un drone. Questo a testimonianza che, insomma, il genocidio sta avvenendo non solamente a Gaza, ma è in atto anche in Cisgiordania. La situazione comunque è anche su Haaretz si fa menzione di queste tensioni interne alla maggioranza di governo in Israele. Staremo, insomma, a vedere come evolverà. Su Haaretz si fa menzione anche degli attacchi tra Pakistan e Iran, che più tardi andremo ad approfondire. Ancora su Arab News, il quotidiano dell'Arabia Saudita, si parla di come il regno stia sfruttando le risorse. Arab News sottolinea come le trattative diplomatiche siano rese più difficili dopo l'attacco iraniano in Pakistan. Insomma, una regione tutta in fiamme, con molteplici conflitti che si continuano a espandere nel contesto di quella che ormai, insomma, sotto gli occhi di tutte e di tutti è sempre più un contesto di guerra globale. Proprio sugli attacchi del Pakistan, che peraltro stanotte c'è stata una risposta proprio pakistana all'Iran. Pakistan, leggiamo la prima del The Hindu, che è un giornale indiano, si parla della del ritiro dell'ambasciatore pakistano dall'Iran. La scusa ufficiale è la presenza di cellule terroristiche pakistane contrarie al governo di Islamabad all'interno dell'Iran. Da canto suo l'Iran ha attaccato diverse postazioni in Siria, in Pakistan e in Iraq come risposta all'attentato che c'è stato un paio di settimane fa sulla tomba del generale ucciso e all'uccisione di un suo generale in terra siriana, che è stata attribuita all'ISIS. E l'attacco, diciamo, iraniano è proprio su questa linea, per rispondere a questi attacchi. Il contesto generale è comunque un contesto estremamente teso e di belligeranza continua. Ci sono scaramucce su diversi fronti, anche se poi, appunto, come diciamo spesso, il vero e proprio genocidio è in atto solo ed esclusivamente in Palestina. Questo presunto allargamento del conflitto, di cui si parla da diverse settimane, non ha ancora visto un'effettiva escalation. Ci sono solo, appunto, piccole questioni come quella che è successa in queste ore tra l'Iran e diversi paesi di confine. Possiamo approdare in Europa?
Approdiamo in Europa, approdiamo in Francia, dove tutti i giornali tendenzialmente sono schiacciati sulle parole di Macron, perché evidentemente c'è stata una conferenza stampa ieri e quindi chiaramente tutti i giornali si dedicano un po' a commentare quello che ha detto Macron. Andiamo a vedere, partiamo da Le Monde, che insomma Macron mette in scena il rilancio del suo mandato di 5 anni. Quindi, appunto, ha insomma un po' raccontato il suo mandato di 5 anni. E allora, per il suo incontro con la nazione, il capo dello Stato ha risposto a una serie di questioni poste dalla stampa. E questo è successo martedì sera, quindi non ieri, bensì l'altro ieri. E le questioni che sono state trattate chiaramente hanno riguardato diversi ambiti, dall'educazione alla sanità, ai municipi, al lavoro, e da un punto di vista più diplomatico, e per diplomatico intendono diplomazia estera. Riguardo l'educazione, insomma, si parla di servizio nazionale universale, educazione civica rinforzata, e insomma teatro e quant'altro. E per quanto riguarda invece l'aspetto, insomma, del lavoro, la legge Macron 2 per rilanciare una riforma sul lavoro, ma l'aspetto della diplomazia, appunto, rinnova un po' le armi all'Ucraina, quello che è un pacchetto sarebbe all'Ucraina. Cos'altro dire? Siamo sempre su Le Monde, che ci racconta anche come lui, Macron, ha voluto installare un ritorno di un faccia a faccia con il Rassemblement National, che ha definito un partito di bugie. Quindi, insomma, questo rapporto con l'estrema destra e Macron, insomma, va e viene. In questo momento, appunto, ha sferrato un po' un attacco al partito di destra. Su Le Monde, appunto, tutta la parte superiore è dedicata a questa. Nella parte inferiore c'è uno specchietto che riguarda Israele e Gaza e il calvario dei cittadini di Gaza che vengono fatti prigionieri per Israele. E se si passa alle Figaro, ci sono Rachida Dati, che è la ministra della cultura, lancia battaglia dei municipi a Parigi, e c'è una fotonotizia, quindi insomma si parla anche qui di politica interna. E qua anche si parla di scuola, due punti, il riarmo civico di Macron, eccetera, ma la fotonotizia qui invece è dedicata appunto all'Ucraina e la solitudine dei combattenti ucraini in prima linea e faccia a faccia con i russi. Se ci spostiamo su Liberation, è dedicato a, qui invece tutto, insomma, c'è una copertina sempre monografica ed è dedicata a Macron, appunto alla politica interna, al riarmo demografico, perché evidentemente appunto Macron ha rilanciato, insomma, la demografia, le nascite dei francesi, e quindi insomma sottolineano quelle che Macron definisce delle soluzioni concrete per facilitare l'accoglienza di nuovi neonati. In conclusione andiamo a vedere un ultimo giornale, l'Essai-Show, che invece dà, insomma, dà più uno sguardo internazionale. Si parla di Cina, la grande crisi della fiducia, e insomma si parla qui invece più dedicato a un taglio economico post-Covid e a questo. Sulla destra invece poi si torna a parlare delle dichiarazioni di Macron e della nuova pista dell'esecutivo per liberare la crescita. Questo è il titolo dello specchietto.
E noi andiamo brevemente a passare in rassegna anzitutto il Guardian del quotidiano britannico, perché nella giornata di ieri, in realtà poi c'è stato in serata il voto, quindi sui giornali non è riportato, ma è stato approvato in Parlamento britannico alla Camera dei Comuni la legge sul Ruanda, che ha fatto tanto discutere l'opinione pubblica britannica nelle ultime settimane. C'è stata una rivolta all'interno del partito dei Tory, il partito del Premier Sunak, perché appunto il piano del Ruanda, che peraltro è anche il pioniere degli accordi Italia-Albania e simili, che si basa proprio sulla concezione della protezione delle frontiere e soprattutto del rimpatrio diretto dei migranti provenienti da quel paese, corredato da dei centri di identificazione e rimpatrio, appunto, che sarebbero piazzati anche su delle navi, non quindi in territorio britannico. Insomma, una questione molto molto complessa, che però finora è costata parecchi milioni di sterline al governo Sunak e non ha portato dei risultati tangibili. Questo ha causato la rivolta sia dell'opinione pubblica ma anche interna al partito dei Tory. Il Guardian ne parla in prima pagina. Per adesso si dice che Sunak appunto è riuscita, la legge sul Ruanda di Sunak è sopravvissuta alla rivolta dei Tory, ma per adesso, nel senso che è riuscita a passare alla Camera, ma bisognerà vedere poi se questa legge terrà effettivamente alle pressioni politiche. Chiudiamo con El País, che dedica la quotidiano spagnolo, che dedica la foto di copertina al meeting di Davos, perché ieri il Premier Sanchez ha parlato a Davos chiedendo agli industriali, appunto i ricchissimi industriali di Davos, che difendano la democrazia. C'è grande attenzione per questo vertice, che però nient'altro è, insomma, che il vertice della quintessenza del capitalismo e di chi ogni giorno affama miliardi di persone in questo pianeta. 8:46 minuti primi, voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto chiudiamo le prime pagine di oggi, italiane ed estere, e un po' di musica, e poi torniamo in voce per le pagine interne dei quotidiani nazionali. Volevi dire qualcosa?
No, non ho niente da dichiarare.
Ottimo.
Just too late. Because the girl you had it yourself, she ain't coming back no way. No.
did you ever feel lonely? And you never know where to turn. Did you ever feel lonely? And you never know where to turn. What you did to her.
E allora alle 8.55 siete collegati sugli 87.9 FM. torniamo in voce a parlare per entrare nel merito di questa rassegna stampa. Lo facciamo a partire da Nordio, dalla riforma della giustizia che ha coinvolto comunque oggi tante prime pagine. E leggiamo dal Sole 24 Ore: i processi penali scendono sotto i 1000 giorni di durata. Nella relazione alle Camere Nordio fa il punto su risultati e obiettivi in chiave PNRR, sull'abuso d'ufficio, nessun obbligo internazionale, pronte misure sul sequestro dei cellulari. Siamo a pagina 10 del Sole 24 Ore. Risultati incoraggianti sulla diminuzione della durata dei processi, soprattutto di quelli penali, che nelle diverse fasi scende sotto i 1000 giorni. Sono quelli che rivendica il ministro Carlo Nordio nella sua relazione, prima alla Camera e poi al Senato, sull'amministrazione della giustizia, I valori al 30 giugno 2023, sottolinea il ministro, confrontati con quelli del 2019, segnalano una decisa accelerazione nella riduzione della durata dei processi, con una diminuzione del 19,2% nel settore civile e 29% in quello penale. Sull'arretrato civile gli ultimi dati segnalano un'accelerazione della tendenza di smaltimento e riporta anche qui tutta una serie di dati. E per Nordio anche gli obiettivi rinegoziati con l'Europa e abbattimento del 95% dell'arretrato a rischio di risarcimento con riferimento al 2019 sono, virgolettato, alla nostra portata. Poi annuncia che a giorni prima delle votazioni previste per la prossima settimana verrà presentato un emendamento di disegno legge Zanettin in discussione al Senato per aumentare le garanzie sul sequestro di cellulari e computer, dove, in coerenza con quello stabilito alla Corte Costituzionale, verrà verosimilmente introdotta la necessità di un'autorizzazione del GIP sulle inchieste del PM, così da evitare in un nuovo e barbaro medioevo reso più sinistro e più duraturo dai lumi della tecnologia. In arrivo poi anche, continuano appunto sulla descrizione di questi dei decreti, anche i decreti correttivi sulla procedura civile e sulla crisi d'impresa, dove è anche in una fase di redazione l'articolato sui reati fallimentari, in fase di avanzata preparazione le nuove misure di cybersicurezza. Fortemente polemica poi la parte della relazione dedicata a rispondere alle critiche sull'abuso d'ufficio in un contesto complessivo dove la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione è da Nordio ritenuta obsoleta. Affermare che l'abrogazione dell'abuso di ufficio è in contrasto con impegni internazionali assunti dall'Italia è privo di fondamenti, in primo luogo perché l'invocata convenzione di Merida non istituisce un obbligo di previsione dell'abuso di ufficio nell'arsenale delle misure anticorruzione, semmai una semplice facoltà. E poi, quanto al progetto di direttiva, si tratta di una semplice proposta di cui non conosciamo né la N né il quando, né se sarà approvata, né in che termini, e nemmeno quando e con quali effetti dovrebbe entrare in vigore. Proprio per la sua vaghezza, tale proposta è già stata oggetto di critiche, soprattutto in Germania. Di più, affonda Nordio, la seconda obiezione sarebbe che verrebbe eliminato un reato spia di un altro reato. Questa è una stravaganza giuridica che non meriterebbe nemmeno di essere presa in considerazione. Sulle intercettazioni il ministro torna ad annunciare una revisione complessiva del sistema dopo aver proceduto al minimo sindacale sulla tutela del terzo estraneo alle indagini. Per Nordio le intercettazioni sono nella maggior parte inutili e dannose. Di più, la loro spesa sfugge a ogni controllo perché non rientra nei budget delle procure, che ne fanno uso senza esaminarne la compatibilità con le risorse. E verso la conclusione, quanto alla, alla corruzione, Nordio rivendica di aver posto con successo alla conferenza di Atlanta il tema della corruzione percepita, ben diversa da quella reale, che va invece ancorata a dati di più certa realtà che farebbero migliorare anche l'immagine dell'Italia. Infine, sì di Nordio alla separazione delle, delle carriere per cancellare la posizione unica al mondo di un potere senza responsabilità, quello di PM e capo della polizia giudiziaria. Questo è quanto ci riporta il, un po' il quadro che ci fa il Sole 24 Ore. Io ti chiederei a te, dall'altra parte del tavolo, che cosa dicono i giornali.
Sì, diciamo che sullo sfondo poi di questa della questione c'è un po' la partita tutta interna al Parlamento rispetto a, appunto, a posizioni più garantiste, posizioni meno o supposte tali. Peraltro Nordio è personaggio che ha simpatie controverse anche all'interno della propria maggioranza. Diciamo che sulla questione relativa all'abuso d'ufficio e all'abolizione di alcuni reati relativi alla pubblica amministrazione c'è sempre un po', soprattutto da destra, questa volontà di togliere in qualche modo le armi o spuntarle alla magistratura rispetto alla politica. La sinistra fa diciamo il gioco fa un gioco ipocrita dicendo che appunto loro sono i paladini del giustizialismo e della rispetto appunto soprattutto alla pubblica amministrazione e agli amministratori locali e non. Ci sono insomma questioni che sono anche molto interne alla politica nostrana. Quello che più ci interessa forse è che comunque smontare apparati normativi di questo genere sulle amministrazioni significa anche meno controlli, sia su come vengono gestiti i soldi delle amministrazioni, sia su come vengono gestiti anche ad esempio gli appalti, e quindi meno tutele sul lavoro. Ma d'altronde insomma questo governo già col codice degli appalti di Salvini aveva confermato questa impronta, quindi non ci stupisce anche l'inclinazione del ministro della giustizia. Sulla questione più diciamo specificamente relativa appunto all'abuso d'ufficio, alla questione più giuridica relativa all'abuso d'ufficio, ci sono diversi articoli che vi segnaliamo. Il primo è un'intervista molto lunga a Giuseppe Busia, presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano: abuso, l'Unione Europea ci farà fare dietro fronte, un errore a bloccarlo, la corruzione è un danno enorme nel paese, non è solo un problema di percezione. Ancora, intervista che viene ripresa anche a pagina 2 della Repubblica, mentre Edmondo Bruti Liberati, magistrato della Procura di Milano, si esprime contro Nordio da pagina 9 della Stampa. Il titolo dell'articolo è: le omissioni del ministro, i risultati rivendicati sono merito della magistratura, quelli che leggevamo poc'anzi rispetto alla lunghezza dei processi e al numero degli stessi, nonostante gli organici carenti. Insomma, le intercettazioni sono diminuite e col tariffario unico ridotte anche le spese, sarebbero auspicabili meno promesse e più impegno per far funzionare il sistema. Questo è anche un po' il dibattito interno alla magistratura nostrana. Ieri però Nordi ha parlato durante il question time, lo dicevamo in sede di lettura delle prime pagine, ha parlato anche di carceri, in particolare ha parlato di suicidi e di situazioni di sovraffollamento all'interno delle carceri italiane. Leggiamo un primo pezzo di Piero Sansonetti sulla prima pagina dell'Unità, che appunto sottolinea come Nordio abbia minimizzato la questione dei suicidi, definendola in qualche modo, o meglio facendola passare come normalizzandola, cercando di giustificare la grave piaga dei suicidi in carcere. Sansonetti commenta che appunto gli argomenti che ha sostenuto Nordio ieri siano da far cadere le braccia a qualsiasi osservatore di destra e di sinistra. Poco ci è mancato che non rivendicasse il fatto che in fondo, per esempio, l'omosessualità da qui da noi non è un reato, come lo è in ben 70 paesi del mondo. Naturalmente lo sfacciatissimo discorso di Nordio non riceverà molte critiche, il mondo dei mass media e della politica non si è mai appassionato al tema del problema delle carceri. In fondo i prigionieri sono poco più di 60.000 e qui ci sono ben 59 milioni di italiani. In tutto il suo discorso Nordio ha continuato a parlare delle prigioni come un problema di sicurezza e non come un problema che riguarda l'inferno al quale sono condannate migliaia e migliaia di esseri umani. Sono queste probabilmente le due parole che mancano alla cultura giuridica della destra: esseri umani. Quelli dietro le sbarre loro li chiamano condannati, carcerati, imputati, condannati, rei, colpevoli. E con queste parole chiudono il discorso. Se un giorno si fermeranno 5 minuti a pensare che sono esseri umani come loro, esattamente come loro che stanno fuori e sono onesti, forse capirebbero cosa vuol dire l'espressione biblica: nessuno tocchi Caino, dice Piero Sansonetti. Per ora possiamo solo annotare che nelle prime settimane del 2024 sono morte 18 persone di carcere, un trend che è molto simile a quello del 2022, dove si registrò il più alto numero di suicidi degli ultimi anni, con oltre 84 persone che si sono tolte la vita. Una addirittura ha annunciato il suo suicidio all'indifferenza dell'autorità. E poi per fortuna possiamo annotare che Rita Bernardini nei prossimi giorni inizierà uno sciopero della fame. Non sappiamo se Sua Eccellenza la convocherà a via Arenula. Questo il commento di Piero Sansonetti dalla prima dell'Unità rispetto alle parole di ieri di Nordio sui suicidi nelle carceri in questi primi mesi, in questi primi giorni del 2024. Sempre sulle carceri, Il Dubbio a pagina 12 parla di anno zero. Sulle carceri il governo è ancora all'anno zero, scrive Damiano Aliprandi. Il ministro della giustizia Nordio ha dichiarato che il sovraffollamento delle carceri è un problema che non coinvolge solo l'Italia ma tutti i paesi. Ha sottolineato che il nostro paese si trova ai primi posti per quanto riguarda il trattamento umanitario dei detenuti. Non sappiamo bene Nordio a cosa si riferisca, ammesso che esista un trattamento umanitario dei detenuti. Non solo, i suicidi del 2023 sono risultati leggermente inferiori a quelli dell'anno precedente, quindi sostanzialmente dobbiamo essere felici, insomma, di questi dati. Ma ha anche aggiunto che i suicidi in carcere sono difficili da evitare, e così si è giustificato. Ammesso che la costruzione di nuove carceri è difficile a causa di vincoli paesaggistici e ambientali, ma contemporaneamente ha riproposto la vecchia, ormai trita e ritrita anche qui ricetta, delle caserme dismesse. Le risposte di Nordio alle interrogazioni dei deputati sulla situazione delle carceri sono state in generale evasive e poco convincenti, scrive Damiano Aliprandi. Il ministro ha ripetuto più volte che la situazione è critica, dicendo anche che anche per i lavoratori, questa famosa, appunto, diciamo prima, retorica di chi lavora in carcere e dei sindacati della polizia penitenziaria, quindi che non si lavora serenamente. Tuttavia, come hanno notato soprattutto i deputati del PD, non ha fornito alcuna proposta concreta per affrontare i problemi più grandi, come il sovraffollamento, carenza di personale e condizioni di vita inadeguate. In particolare i deputati hanno evidenziato che il sovraffollamento delle carceri in Italia è molto grave, con un tasso medio in Italia di 120%, con alcune punte come in Lombardia e in Puglia del 150%. Le condizioni di vita sono inumane, con episodi di violenza, degrado e mancanza dei servizi essenziali. Non ci sono attività a volte appunto alla rieducazione, hanno detto i deputati del Partito Democratico. L'articolo del Dubbio va avanti, insomma, sottolineando anche le dichiarazioni di Nordio, che parla di una pena che ha senso se porta con sé un cambiamento e una rieducazione reale. Ovviamente la posizione di questa radio è una posizione convintamente abolizionista. Non esiste un carcere che possa diciamo in qualche modo avere un senso per quanto riguarda chi parla. Vero è, insomma, che la situazione delle carceri è continuamente, diciamo, è crescentemente critica, e il ministro Nordio, come peraltro hanno fatto anche i suoi predecessori di qualsiasi colore politico, si giustifica dicendo che il sovraffollamento, piuttosto che i suicidi, piuttosto che la condizione attuale all'interno delle carceri, è un qualcosa di normale. Ieri Nordio faceva anche un excursus sulla sua carriera da magistrato, in cui sono capitate moltissime volte queste episodi di questo genere. Addirittura ne attribuiva le cause a non meglio specificate motivazioni psichiatriche o psicologiche, dicendo che appunto in Italia c'è una grossa diffusione di malattie di questo tipo. insomma, discorsi che lasciano il tempo che trovano, però diciamo da un lato probabilmente dovremmo saper sfruttare il fatto che si continua a parlare di carcere anche dopo il 31 di dicembre, che è il momento notoriamente di attenzione per queste tematiche, sfruttare questi riflettori per porre il problema della disumanità, dell'esistenza del carcere stesso per come è configurato, e non solamente una questione legata alla sua riforma o al miglioramento delle condizioni di vita al loro interno, che sicuramente sono battaglie importanti ma che non vanno poi al nocciolo del problema.
Esatto, sì, soprattutto cercare di porre proprio la questione strutturale del carcere, perché chiaramente le morti in carcere sono una tragedia, ma il problema è proprio viverci, è proprio la vita che si sviluppa all'interno del carcere, è proprio l'idea del carcere come una soluzione all'emarginazione sociale, perché poi è spesso è questa l'idea che vi si porta del carcere, e quindi appunto i morti in carcere fanno parlare di carcere, ma quando è importante, appunto, quando si parla di carcere, parlare del problema strutturale, del fatto che il carcere è proprio, no, specchio della società, delle contraddizioni e dell'emarginazione che produce la società, che non sa dove altro mettere, e dunque appunto c'è un ping pong fra le carceri e i quartieri popolari, insomma i ghetti della città. Ci prendiamo un momento di pausa?
Ci prendiamo un momento di pausa alle 9:11 minuti primi, quando voi siete all'ascolto degli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, e poi torniamo in voce con altre notizie dagli interni.
87.9, sono le 9:15, proseguiamo questa rassegna stampa, altri 45 minuti per dare lettura dei giornali interni. Passiamo a un altro tema che ha occupato le prime pagine, ma soprattutto che sta occupando il dibattito di politica interna di questi giorni. Siamo sul Manifesto a pagina 2, titolava così: l'ultimo miglio. Era il titolo in prima pagina, il puntiglio di Calderoli, le capriole di Fratelli d'Italia, i democratici così spaccate l'Italia. Si parla appunto di autonomia differenziata, oggi è il giorno clou del Senato, i meloniani cambiano il loro emendamento. Andiamo a leggere di che cosa si parla. Dopo altre lunghe ore di minuetto di Lega e soprattutto Fratelli d'Italia per troncare e sopire l'idea che l'autonomia arricchirà il Nord e danneggerà il Sud, la battuta rivelatrice arriva intorno alle ore 15 nell'aula del Senato, quando si vota la proposta delle opposizioni di rispedire il testo in commissione. Il senatore veneto del PD Andrea Martella non riesce a spingere in tempo il tasto verde e il leghista Massimiliano Romeo gli urla: Martella, vabbè, insomma, qua riporta, sei venuto, va bene così. Applausi dei leghisti al lapsus freudiano che rivela l'obiettivo di sempre: prima il Nord. La proposta viene respinta, 101 contro 61, e questa mattina inizia l'esame degli oltre 300 emendamenti. Le destre puntano a chiudere in giornata, il PD e le altre minoranze vorrebbero mettere qualche bastone tra le ruote. In ogni caso il Senato dirà sì all'inizio della prossima settimana. Quelli di Fratelli d'Italia, ligi ora ai loro doveri di maggioranza quando c'è da votare, sono in sofferenza per l'offensiva delle opposizioni che gridano ad una legge spacca l'Italia. Ne è prova il fatto che il meloniano Balboni ha sentito il bisogno di riformulare l'emendamento che mercoledì aveva avuto l'ok al vertice di maggioranza, e lo ha fatto dopo che ieri mattina i democratici hanno convocato una conferenza stampa in Senato per dirsi pronti al referendum, ma anche a presentare un'eccezione davanti alla Corte Costituzionale sulla legge Calderoli. E infatti qua c'è un virgolettato del capogruppo Boccia: siamo pronti a votare l'emendamento di Fratelli d'Italia se scriveranno che non sono possibili intese fra Stato e Regioni sull'autonomia finché non ci saranno adeguate risorse sul fondo di perequazione. Assicura che nessuna delle regioni guidate dal PD firmerà intese sull'autonomia. E nel pomeriggio i meloniani provano a rispondere all'offensiva e il testo dell'emendamento De Priamo, dal nome del senatore, cambia ancora. Non c'è più solo la richiesta di assicurare le stesse risorse anche alle regioni che non chiederanno l'autonomia, ma ciò dovrà avvenire coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Una mossa che nasce anche da difficoltà di bilancio. La commissione fatica a dare un parere positivo visto che la proposta di Fratelli d'Italia aumenterebbe i costi. I democratici comunque la giudicano irrilevante. Insomma, secondo me possiamo finire la lettura di questo articolo qua, perché insomma poi riporta Calderoli padre, la riforma, però secondo me possiamo finire la lettura di questo articolo qua. C'è un editoriale a firma Massimo Villone che si parla del titola così: progetto pericoloso, ma riflettiamo sulle piazze vuote, che leggevamo anche in apertura. E poi è dedicato anche pagina 3, c'è un altro articolo di Andrea Carugati, i soldi, e titola così: i soldi devono restare al Nord, è virgolettato, quel filo verde che parte dal Po. Secondo me poi c'è la battuta del leghista Romeo al PD Martella, appunto, che avevamo letto prima, e secondo me ci possiamo fermare qua.
Noi restiamo sugli interni, passiamo in rassegna breve alcune notizie sui quotidiani di oggi. La prima riguarda l'economia, l'intervento di Giorgetti ieri al vertice di Davos in Svizzera. Pagina 2 del Domani, privatizzazioni, Giorgetti ci prova ma per ora compra Ilva e Rete Team. Il ministro dell'economia a Davos, investitori internazionali interessati alle nostre aziende. I piani su Poste, Montepaschi Siena e Ferrovie dello Stato, ma non è chiaro quali società potranno essere vendute in tempi brevi. Nell'articolo si parla appunto di tutte queste aziende statali o parastatali, quindi di Montepaschi Siena, di Poste, Ferrovie, ma anche negli ultimi giorni si è parlato anche TIM e l'Ilva, dove il governo si starebbe sperticando in qualche modo per trovare degli investitori privati, ma intanto sta acquisendo e ne sta assumendo il controllo. Sempre per quanto riguarda l'economia, a pagina 2 del Messaggero c'è un articolo molto lungo sull'Europarlamento e la riforma del patto di stabilità. La plenaria approva a larga maggioranza il testo negoziale, una riforma soft, la definisce il Messaggero, che si stimoli gli investimenti e termini più lunghi sul debito. Questo anche su un tema che è molto caro alla maggioranza di governo italiana, che sta facendo un presunto quantomeno braccio di ferro sulle regole di questo patto di stabilità, che adesso è passato alla plenaria del Parlamento, ma siamo ancora lontani e lontane dalla sua approvazione. Peraltro proprio ieri Giorgia Meloni è approdata a Bruxelles, ha parlato con Ursula von der Leyen, si è parlato di PNRR, delle tempistiche soprattutto relative all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, si è parlato anche di questi famosi soldi della piadina, cioè i soldi del PNRR per la ricostruzione, da destinare alla ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione, con alcune modifiche del PNRR a cui Ursula von der Leyen avrebbe dato semaforo verde. A questo punto passiamo chiudiamo con le notizie dagli interni con La Stampa, perché c'è un articolo sulla non lo troviamo più. C'è un articolo sulla Lega, in particolare su quanto sta avvenendo in Veneto con Zaia. Si è parlato in questi giorni di questa legge sul fine vita di cui il Veneto avrebbe potuto essere pioniere. A giugno l'associazione Luca Coscioni aveva consegnato alla Regione Veneto le firme per la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Zaia si era speso nelle scorse settimane a favore della legge di iniziativa popolare e contro di lui si erano schierati anche la Lega, non solo la Lega, quindi il suo partito, ma anche il governatore Fedriga. Alla fine martedì il Consiglio regionale del Veneto vota, il centrodestra si spacca, ma finisce con 25 sì, 22 no e 3 astenuti. La legge non è passata. A pagina 10 della Stampa c'è un approfondimento anche sulla galassia dei Provvita. Jacoboni parla delle ombre sulla galassia dei Provvita, estrema destra, Russia anti Bergoglio, i viaggi a Mosca degli italiani antiabortisti e le mail segrete di Komonov sul sostegno agli oligarchi. Da queste parti conosciamo molto bene le ambiguità, o meglio non sono ambiguità, sono cose molto chiare, dei legami dei Provvita con l'estrema destra e con oligarchi russi non meglio definiti. Comunque insomma c'è una grossa galassia dei Provvita che fa riferimento anche a organizzazioni cattoliche e di estrema destra. A Roma ce n'è una sede che è stata anche sanzionata durante l'ultimo corteo di Non Una di Meno a San Giovanni, quindi una questione che conosciamo molto bene. In realtà dietro la querela che si è instaurata su Zaia ci sono anche le manovre relative ai governatori delle regioni e in particolare alle discussioni interne alla maggioranza sulle candidature, soprattutto sulla Sardegna. Anche Zaia è finito in questo tritacarne, probabilmente ha voluto anche tornare indietro su questa sulla questione per evitare di tirare ulteriormente la corda e sottrarsi un po' dalla canea mediatica che lo stava investendo non solo appunto sul fine vita ma anche anche sulla propria permanenza al, o meglio sul terzo mandato, quindi sulla legge che sarebbe dovuta, cioè bisognerebbe approvare e che sarebbe una legge ad hoc soprattutto per la, una sua ricandidatura, quindi ha preferito magari non strappare col proprio partito sulla questione del fine vita. 9:25 in questo istante, voi siete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, noi ci ascoltiamo un altro stacco musicale e poi passiamo alla corposa pagina degli esteri. Baby,
87.9, torniamo in voce e spostiamoci sugli esteri. Qua c'è della confusione. Allora, partiamo da... siamo sul Manifesto. Pagina 6, segnaliamo quest'articolo su Viareggio, verità accertate via il cavalierato a Moretti, i familiari dei morti nella strage, per la prima volta puniti i manager di aziende di Stato. C'è questo articolo a pagina 6 del Manifesto. E poi
per chi avesse voglia, ci sono degli approfondimenti sul sito della radio che parlano approfonditamente della questione di Viareggio, di cui ci siamo occupati in maniera molto molto approfondita.
Esatto. E c'è anche a pagina successiva, pagina 7, i caporali della moda commissariata, le griffe delle borse, non solo pomodori, il tribunale interviene all'Alviero Martini. E questo è. Ma noi entriamo invece nel cuore di quello che volevamo trattare in questa seconda parte della rassegna stampa, gli esteri. Siamo a pagina 8. Esercito contro civili, giorni della vendetta nelle strade di Jenin. Siamo in Cisgiordania e c'è questo articolo di Michele Giorgio, insomma, nella città palestinese assediata dai soldati israeliani, e c'è questo racconto a pagina 8. Io andrei a leggere invece l'articolo che si trova sempre in questa pagina: aiuti a ostaggi e palestinesi, ma Bibi spegne la speranza. Non riescono a immaginare come continueranno a crescere i propri figli in un ambiente simile, hanno difficoltà a progettare il futuro. Chiuse le virgolette. Della scomparsa della speranza per le strade di Gaza ha provato a dare un'idea ieri Philippe Lazzarini, commissario generale del UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Lazzarini ha visitato per la quarta volta la striscia in 3 mesi e mezzo di conflitto, mentre Gaza viveva il suo più lungo blackout di comunicazione. Le linee telefoniche e internet sono ferme dal 17 gennaio. Mai i precedenti erano stati così lunghi. I giornalisti palestinesi comunicano solo con i satellitari. Mentre Lazzarini proseguiva nella visita, dal valico di Rafa iniziavano ad entrare i pacchi di medicine frutto dell'accordo raggiunto martedì sera tra Hamas e Israele con la mediazione del Qatar e della Francia. Medicinali diretti agli ostaggi israeliani, circa 130 ancora nella striscia, e alla popolazione gazawi. Ieri 2 aerei qatarini sono arrivati in Sinai. Il contenuto ha poi preso la strada di Rafa, dove sono stati sottoposti ai controlli israeliani. Secondo Hamas, l'accordo prevedrebbe una scatola di medicine da consegnare agli ostaggi, ogni 1.000 scatole ai civili palestinesi. Della distribuzione si occuperà la Croce Rossa. Si spera così di alleviare almeno in minima parte la crisi umanitaria che vivono 2,3 milioni di persone. Ieri la Giordania ha fatto sapere che il proprio ospedale da campo a Khan Yunis, del sud di Gaza, è stato danneggiato dall'esplosione di missili israeliani nelle sue prossimità, ma continuerà a lavorare. Un palestinese in terapia intensiva sarebbe rimasto ferito. È qua a Yunis, linea del fronte da settimane, che cresce la preoccupazione per le condizioni umanitarie. Affollate di persone fuggite dal nord e dal centro, con pochissime strutture mediche funzionanti. Rischia un destino simile a quello del nord, con devastazioni fisiche immani e infrastrutture civili collassate. Pure i cimiteri, ieri a Yunis hanno denunciato con alcuni video il passaggio di bulldozer israeliani su un cimitero, come accaduto in precedenza. Testimoni parlano anche di corpi portati via, ma non è possibile verificare l'accusa. Proseguono gli scontri a terra, ieri altri 3 soldati israeliani sono stati uccisi. e ne riportano insomma 193 dall'inizio dell'offensiva. Sul fronte israeliano la situazione politica resta incandescente e ieri l'Association for Civil Rights in Israele, formata da gruppi ebrei e palestinesi, ha fatto un nuovo appello alla Corte Suprema perché dia il via libera a una protesta contro la guerra ad Haifa. L'ACRI, l'associazione, chiede il cessate il fuoco, il rilascio dei prigionieri e una soluzione politica, una richiesta di presidio che finora la polizia ha già vietato 3 volte, è capitato a tante realtà e che ha sfidato i divieti. L'ultima volta sabato scorso è stato caricato dagli agenti e arrestato, e di questo sono usciti insomma diversi video anche sui social. In conclusione, dopo tutto, dice il governo, c'è la guerra, lo ha ribadito ieri il premier Netanyahu, virgolettato. Si conclude con questo virgolettato l'articolo: la guerra continuerà fino alla fine e al raggiungimento dei nostri obiettivi, che nessuno ci giudichi male, continueremo a combattere fino alla vittoria totale.
E sempre su quanto sta avvenendo in Palestina c'è un articolo di analisi a firma di Davide Frattini a pagina 11 del Corriere della Sera, in cui si parla di grande gelo tra Biden e Bibi. Il leader statunitense ha perso la pazienza, il premier israeliano ignora le pressioni, i due non si parlano da settimane. Netanyahu sta cercando lo scontro, diventerà il suo slogan durante la campagna elettorale, solo io so resistere alle pressioni americane. A Davos il segretario di Stato Blinken è tornato a parlare della necessità di uno Stato palestinese, il capo del governo di Israele spera invece in un ritorno di Trump alla Casa Bianca. Questo è un po' l'articolo, parla un po' appunto delle due situazioni di politica interna sia in Stati Uniti che in Israele, e anche dei rapporti tra le due diplomazie. Come dicevamo in sede di lettura delle prime pagine dei quotidiani, gli Stati Uniti continuano a promuovere la soluzione dei due stati con un grosso ruolo da parte dell'autorità nazionale palestinese, in cambio di una normalizzazione dei rapporti tra Israele e le monarchie del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita. Il tutto, come sempre, lo ripetiamo ancora una volta, sulla testa e sulla pelle dei palestinesi e delle palestinesi. Netanyahu sembra un po' sordo alle pressioni statunitensi, diplomazia americana che insomma negli ultimi mesi sicuramente non ha dato grandi prove di influenza. L'articolo del Corriere sottolinea un po' questa situazione anche di stallo tra le due cancellerie, e come questa cosa poi si stia riversando anche sulle sorti del genocidio in corso in Palestina. Rimaniamo diciamo in tema, perché sempre sul versante bellico, nella giornata di ieri si è aperto un nuovo fronte, quello tra l'Iran e diversi paesi confinanti o vicini. Tre giorni fa, lunedì, i guardiani della rivoluzione iraniani, il corpo militare dell'Iran, ha lanciato diversi attacchi contro il Kurdistan iracheno e la base aerea di Erbil da un lato e contro la Siria dall'altro. Nel mirino sono finite basi di spie di Israele e gruppi terroristici, secondo quanto riferiscono i media iraniani. Martedì sera invece l'Iran ha lanciato un'offensiva anche contro il Pakistan, in particolare nel Baluchistan, e contro il gruppo islamista sunnita di Jaish al-Adi, che opera nel sud-est iraniano e al confine col Pakistan. Il regime di Teheran dichiara ufficialmente di aver voluto rispondere con i bombardamenti all'attentato del 3 gennaio a Kerman, quasi 100 morti, a un'imboscata letale per 11 suoi militari nel Baluchistan pakistano, e contro i servizi segreti israeliani, perché sono i servizi segreti israeliani. Di conseguenza il Pakistan ha risposto, ha richiamato il proprio ambasciatore dall'Iraq, sia dall'Iran che dall'Iraq, e ha risposto con dei missili verso Teheran. Peraltro va detto che diciamo, non, la tensione tra Pakistan e Iran non è nuova, entrambi si accusano reciprocamente di ospitare cellule terroristiche che minano ai rispettivi governi. In particolare c'è la questione legata appunto all'attività dei separatisti balochi e di altri gruppi militanti nella zona di confine. Era diciamo scaramucce che erano negli ultimi tempi si erano un po' assopite e che sono tornate in auge proprio nelle ultime ore. Ci sono stati appunto anche attacchi iraniani in Siria e in Iraq, in particolare le basi di Erbil nel Kurdistan iracheno, che sono sostanzialmente un avvertimento di Teheran agli Stati Uniti, visto che appunto Erbil è affiliata statunitense. L'avvertimento appunto agli Stati Uniti è di voler e poter attaccare in qualunque momento. C'è un articolo molto approfondito su questo a pagina 2 della Stampa, che parla di escalation Iran. Nel frattempo la Cina invita alla calma, perché il rischio è che appunto questa scia bellica si trascini fino al sud-est asiatico. A pagina 2 della Stampa c'è anche un articolo proprio specifico sui curdi, su curdi schiacciati tra Erdogan e gli Ayatollah, scrive Giordano Stabile. La guerra a Gaza ha innescato uno scontro ideologico senza precedenti a livello mondiale lungo la faglia nord-sud del mondo, ed è diventata per questo il pretesto anche per condurre operazioni ibride in tutto il Medio Oriente. A farne le spese sono anche i curdi, si ritrovano nel mirino dell'Iran per il presunto sostegno a Israele e per il fatto che il Kurdistan iracheno e il Rojava siriano ospitano delle basi americane, ma sono sotto pressione anche da parte della Turchia. Dopo che uno scontro con il PKK ha causato la morte di 9 soldati di Ankara, Erdogan ha lanciato una campagna con missili e droni oltre i suoi confini, con dozzine di raid nel nord della Siria e in Iraq. Insomma, uno scenario bellico che continua ad ampliarsi, che non accenna di certo a placarsi, e che dal genocidio in corso a Gaza si sta portando dietro tutta una serie di piccole e grandi conflitti che rischiano in qualche modo anche di allargare notevolmente il conflitto. Ormai si è aperto il fronte sul Mar Rosso, c'è questo tra Iran e paesi confinanti, c'è il Pakistan, c'è la guerra tra Russia e Ucraina. Insomma, ormai è una veramente una guerra mondiale a pezzi, di cui negli ultimi giorni si è scritto un altro piccolo pezzo con i raid iraniani in Siria, Iraq e Pakistan.
Io rimarrei in realtà sempre sul fronte medio orientale, però andiamo a vedere insomma le collaborazioni che c'ha l'Italia con queste guerre. Siamo a pagina 16 del Fatto Quotidiano: armi italiane inviate a Tel Aviv, il governo nasconde i numeri. Volete sapere quante armi italiane sta vendendo o esportando in Israele? Non è possibile. A richiesta verrà opposto un netto rifiuto in nome del documento al sistema di difesa nazionale e della tutela delle confidenzialità, virgolettato, con Tel Aviv. È accaduto alla rivista Altra Economia, che ha chiesto tramite accesso agli atti generalizzato all'UAMA, unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento in seno al Ministero degli Esteri, informazioni sul rilascio di autorizzazioni all'esportazione e alle esportazioni definitive di materiali d'armamento da Roma a Tel Aviv dall'inizio dei bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza, rifiutato, così come la richiesta della copia dell'eventuale decreto di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento ai sensi della legge verso Israele, firmato dal titolare della Farnesina, Tajani. Il provvedimento di risposta, firmato dal vice direttore Marcello Cavalcastelle, comunica che l'UAMA, pur ritenendo virgolettato, inaccessibile le informazioni richieste in termini assoluti, non può comunque comunicarle a causa di un rischio di pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico, alla difesa e le questioni militari, nonché il documento al sistema di difesa nazionale, e anche nell'ottica di tutela dell'interesse pubblico e delle relazioni internazionali e della necessaria confidenzialità del dialogo tra gli stati. Infine, il non voler danneggiare gli interessi economici delle aziende. Una bella incongruenza, rileva Altra Economia, rispetto alle dichiarazioni rese sui social dal ministro della Difesa Crosetto il 15 novembre, che sosteneva come le vendite armi a Israele fossero state sospese dopo il 7 ottobre. Sarebbe meglio informarsi, diceva, eppure pur volendo non pare possibile, pure perché lo stesso governo è tenuto per legge, e qui cita la legge 185 del 1990, a informare il Parlamento sulla vendita di armi a breve, e a breve dunque dovrebbero avvenire. Non si capisce perciò, insomma, e poi continua, quale documento possa determinare la divulgazione oggi di informazioni così attuali, importanti e drammatiche, dice Altra Economia. Insomma, quello che emerge chiaramente è, da un lato, sia la poca trasparenza quando si parla di armi e di collaborazioni con la guerra, dall'altro l'effettiva proprio collaborazione e l'interesse che poi ha, no, l'Italia nei confronti delle guerre. Io su questo mi fermerei e passerei alla lettura di un altro articolo. Siamo sulla Stampa, a pagina 16, ci spostiamo però di regione, siamo appunto in Russia. Condannato l'attivista contro la guerra, rivolta nella Repubblica della Baschiria. Manganellate e gas lacrimogeni, la polizia russa è accusata di aver represso con la violenza la protesta scoppiata ieri in Baschiria dopo la condanna a 4 anni di reclusione inflitta a Fail Alsinov, e una sentenza che i sostenitori dell'attivista ritengono di matrice politica e contro la quale, stando ai media russi, migliaia di persone sono radunate davanti al tribunale di Baimak, una piccola città a ben 1400 km da Mosca, dove si è svolto il processo a porte chiuse. Sfidando il termometro che segnava meno 20 gradi, i manifestanti hanno urlato più volte la parola libertà, chiedendo il rilascio dell'attivista e le dimissioni del governatore regionale. Cioè, immagini un presidio a meno 20 gradi.
Peraltro c'erano solo immagini pittoresche con scontri con le palle di neve, insomma, una roba comunque particolare.
Ma poco dopo la lettura della sentenza, i media liberali russi hanno iniziato a dare notizia di scontri tra polizia e ma poco dopo la lettura della sentenza, i media liberali russi hanno dato
scontri tra polizia e cosa?
e dimostranti. Secondo il giornale online Medusa, le forze dell'ordine russe avrebbero colpito con i manganelli i manifestanti, alcuni dei quali avrebbero poi lanciato palle di neve contro gli agenti.
Dai, comunque c'è del romantico, mo. Seriamente.
Stando ad alcuni canali Telegram citati dai media russi e dall'ONG per la difesa dei diritti umani, la polizia avrebbe usato pure i lacrimogeni, e qua già diventa meno romantico. Mosca sostiene che diverse persone siano rimaste ferite, compresi degli agenti. OVD Info afferma che siano stati arrestati circa 20 dimostranti, mentre la testata Vyorstka parla di decine di fermi. Quella di ieri è stata una delle più massicce proteste degli ultimi anni nella Russia di Putin, dove qualunque forma di dissenso è di fatto vietata e il regime pare voler usare ancora una volta il pugno duro contro i manifestanti. Ha annunciato procedimenti penali per rivolta di massa e una reclusione, insomma, fino a 15 anni. Alisnov è noto per aver guidato per anni Bashkort, un'associazione per la preservazione dell'identità culturale baschira, ora bandita dal governo russo, e l'anno scorso è stato multato per aver criticato l'invasione dell'Ucraina e soprattutto per la mobilitazione ordinata dal Cremlino nell'autunno del 2022, da lui definita genocide del popolo baschiro, alla luce delle accuse rivolte a Mosca di reclutare in modo sproporzionato tra le minoranze etniche. Ora l'attivista è accusato di incitamento all'odio etnico contro i lavoratori immigrati.
Sì, e poi insomma in queste questioni è anche difficile un po' capire, prendere una posizione, capire chi effettivamente sta facendo cosa, un po' perché Putin è un personaggio criptico che insomma che effettivamente può aver fatto delle ciò di cui viene accusato appunto dalla mobilitazione. Un po' c'è anche la questione di preservazione probabilmente di caratteri culturali e identitari della regione in un'ottica conservatrice. Probabilmente la verità sta nel mezzo, sta di fatto insomma che comunque l'accento che viene posto dai giornali di oggi è sul fatto che effettivamente ci sia stata una protesta, cosa che in Russia negli ultimi tempi non è cosa per nulla scontata, in questo caso in una regione molto specifica della Russia, su una questione altrettanto specifica legata ai lavoratori immigrati. Noi a questo punto rimaniamo in Russia, ma parliamo della politica estera di Putin. A pagina 8 della Repubblica si parla di una minaccia di Putin ai Baltici, sono un pericolo per la sicurezza russa. Lo zar, dopo la vittoria di Trump in Iowa, si scaglia contro la Lettonia e espelle i nostri cittadini. La scommessa del Tycoon per continuare a espandersi, Berlino, possibile attacco all'Unione Europea nel 2024. Sempre su pagina 8 della Repubblica c'è un'intervista al ministro degli esteri estone che si chiama Margus Tsakna. Se Mosca vince la guerra in Ucraina varrà solo la legge del più forte. Cioè, insomma, timori, viene agitato questo mostro dell'invasione o dell'attacco alle repubbliche baltiche, ci viene da dire così a braccio, con un'analisi geopolitica insomma anche molto di basso livello, che Putin ci penserà più di una volta ad attaccare una potenza della NATO. Probabilmente sono più, diciamo, spauracchi agitati che non effettive azioni. Quello che ci sembra interessante però è che sia Netanyahu che Putin paradossalmente hanno una convergenza di interessi nello sperare che Biden se ne vada e che venga eletto di nuovo Trump, quindi ormai si sta formando una grossa coalizione anche internazionale che fa tifo per una nuova elezione del tycoon, che permetterebbe sicuramente maggiore margine di manovra sia a Putin sia a Netanyahu, che toglierebbe Biden insomma dal contesto internazionale, appunto, che Biden che effettivamente non ha dimostrato di sapersi muovere in maniera eccessivamente razionale nei vari scenari ci sono stati. Poi comunque è un esponente più moderato rispetto a Trump, quindi è chiaro che personaggi come Netanyahu e come Putin sperino invece in un ritorno del tycoon.
Sì, non so se fa più paura quando Russia, Israele e Stati Uniti sono in armonia oppure se sono in conflitto.
Ma soprattutto, diciamo, questo asse tripartito tra Putin, Trump e Netanyahu veramente fa presagire cose poco egregie. Tant'è, comunque insomma, sui giornali di oggi c'è attenzione per il tema, soprattutto appunto per questa minaccia di Putin ai paesi baltici. Quando sono le 9:55 noi chiudiamo questa lunga parte dedicata agli esteri, ci andiamo a prendere un breve stacco musicale e poi faremo un'altrettanto breve parte dalle cronache locali.
E allora sugli 87.9 siete sintonizzati, buongiorno a tutti e tutti, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa densa e fitta rassegna stampa e dagli esteri chiaramente ci spostiamo a Roma.
Poi vediamo se su Roma la pronuncia come ce l'hai, vediamo.
Allora, il 118 senza elettrocardiogramma, siamo su Repubblica, il 118 senza elettrocardiogramma, ambulanze in tilt per gli interventi di emergenza, il check-up si fa solo in pronto soccorso, di notte niente elettrocardiogramma, insomma questo è a pagina 5.
Quindi se c'è un problema di cuore solo di giorno praticamente.
Esatto, cioè, notte non vi fate strane idee di notte. E poi turismo, nuovi hotel a 5 stelle in piazza San Silvestro e via Boncompagni, sbarcano altre due catene internazionali, progetti pronti, inaugurazioni previste nel 2027 e insomma un altro grande servizio, a proposito insomma di elettrocardiogrammi che mancano per le persone di Roma.
Già così, già non c'è nient'altro da cronaca romana Repubblica, così povera.
Beh sì, io mi fermerei qua, perché poi so che ci sono cuori deboli qua.
Bravo, sì. Esatto, quindi fermiamoci qua, andiamo alla cronaca di Roma del Corriere, che in realtà non è che abbia molto di più se non la cattura in Veneto del killer di Alex, il 14enne che era stato ucciso qualche giorno fa nel parcheggio della metro Giardinetti, bloccato Dino Petrov. Non c'è veramente null'altro di interessante dalla cronaca di Roma del Corriere se non un po' di cronaca e l'acquisto di nuovi 411 bus elettrici da parte di ATAC, ad aggiudicarsi la commessa di 300 milioni è stata la società Iveco, secondo Gualtieri, addio ai mezzi in fiamme, dimezzata l'età media della flotta, staremo a vedere, insomma, che ieri comunque ha preso fuoco un altro autobus, quindi anche qui Gualtieri parla ma la cronaca gli dà torto. La prima del Messaggero in la prima della cronaca di Roma del Messaggero mette come titolo di apertura frutta e verdura giù i consumi, secondo il Messaggero, secondo le stime dei grossisti del CAR i prezzi calano ma gli acquisti si riducono. Non sappiamo bene i grossisti del CAR dove comprano frutta e verdura, ma tutto ci sembra tranne che i prezzi stiano scendendo, tant'è infatti appunto che i consumi si riducono. Anche qui, facendo una considerazione economica spicciola, teoricamente se i prezzi si riducono i consumi aumentano, ma evidentemente secondo il Messaggero non è così. Poi insomma potremmo deliziarvi con 4-5 pagine del Messaggero sul degrado, a Trastevere allarme decoro, emergenza a Termini, portici sotto assedio. Insomma ce n'è per tutti i gusti, ma se volete insomma ve lo potete leggere tranquillamente da sole e da soli, perché noi sono le 10:01 e dobbiamo chiudere questa rassegna stampa di oggi giovedì 18 gennaio del 2024. Voi siete sempre collegati e collegati con gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Volsci 56 e comunicarci news, novità, per criticarci oppure, come è stato fatto più volte stamattina, insomma per dirci cose improbabili. Sta risquillando il telefono, non a caso. Potete scrivere anche una mail a ondarossa@ondarossa.info oppure cliccare sul sito web www.ondarossa.info, dove trovate tutti i podcast, le news, gli aggiornamenti di questa radio. Tra poco ci troverete anche la rassegna stampa di oggi. Vi invitiamo anche, importantissimo, a iscrivervi al nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, dove vi spammiamo tutto ciò che facciamo. Che vogliamo dire?
Rimanete anche collegati sugli 87.9, perché comunque sarà una mattinata densa, fitta, e verrà qui, anzi già la radio si sta popolando delle persone, dei compagni e delle compagne dell'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti, che insomma ci presenteranno il loro percorso di autoformazione che hanno fatto in questi mesi e che verrà riproposto da questi microfoni. Ma non solo, faremo anche dei collegamenti in radio a breve breve sentiremo un compagno di Milano che ci racconta, due giorni fa c'è stata, si è espresso il, che poi in realtà è rinviato il giudizio, il tribunale di Milano sull'estradizione di Gabriele, il compagno antifascista, che insomma che è stato, che vuole essere mandato in, in Ungheria e processato, lì, e anche altre cose questa mattina.
Quindi restate collegate e collegati sugli 87.9. Questa voce invece vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Un po' di spottini e di musica, poi procediamo con i redazionali. Ciao.
No, sono due.
E allora un quartino.
Come serve?
Beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.